su Radio Radio, un giorno speciale.
Il giorno speciale di Radio Radio oggi è venerdì 12 e 12. Vediamo la fine della settimana davanti a noi e ci servirà.
Non ci farà dispiacere.
E ci servirà. Francesco Febraro, buongiorno.
Buongiorno ai nostri ascoltatori, a te, caro Francesco. Buongiorno.
Allora,
a tutti.
Oggi
parliamo di argomento.
Di fiabe, no?
Sì, parliamo di fiabe, dell'orco. Fiabe, parliamo dell'orco, delle fiabe, sì. Noi siamo in piena estate ormai. Che è un periodo di vacanze, di spensieratezza, no? Insomma, l'estate coincide con questo. A proposito di vacanze, l'altro giorno, mi pare martedì scorso, l'inserto di Repubblica R segnalava la sempre maggiore diffusione delle vacanze per sole donne. Ho detto sole donne, non donne sole, sono due cose ben diverse. È una tendenza in costante crescita e ci sono società che si sono ormai specializzate nell'organizzazione di vacanze con spiagge e alberghi dedicati solo alle donne. A Rimini, per esempio, Rimini si sa fa da sempre tendenza, insomma, è stata organizzata anche la Notte Rosa, con migliaia di donne che si sono divertite fino all'alba con spettacoli, balli, bevute e tanta baldoria. E devo dire, senza che ci fosse alcun incidente, nessunissimo incidente, e aggiungo io,
non si sono prese a pugni,
no, assolutamente non c'è stato nessun
strano,
incidente
veramente.
E aggiungo io, senza nessun orco cattivo. Questa definizione di orco io l'ho ripresa da una lettera, Francesco, inviata a Repubblica. Era una lettera che commentava il terribile destino di Federica, la ragazza italiana uccisa qualche giorno fa in Spagna, come sappiamo.
Sì.
Una ragazza che non ha avuto la fortuna che è capitata invece a tanti di noi, insomma, di sopravvivere alla sua voglia di vivere, alla sua spensieratezza e i rischi anche che questo può comportare, naturalmente. Ora, Federica, prima di morire, aveva trascorso con gli amici l'ennesima notte allegra di Lloret de Mar, la vivace località della Costa del Sol in Spagna. Una notte di bevute, balli, spuntini veloci, baldoria ghiassosa, sguardi che si cercano, amori fugaci, insomma, emozioni vissute istintivamente senza troppe domande. Insomma, cosa faceva Federica? Quello che tutti i giovani di tutte le generazioni cercano da sempre, soprattutto l'estate, quando è finito l'anno di scuola o di lavoro, insomma, ci si riappropria per un breve periodo della libertà. Ma Federica quella sera ha incontrato l'orco. Ora, la lettrice di Repubblica che scriveva la lettera si chiedeva se è possibile evitare che i nostri figli, facendo semplicemente quello che poi tutti noi abbiamo fatto da giovani, si trovino per un crudele, terribile gioco del destino a incontrare l'orco. Il problema, sia chiaro, ovviamente non riguarda solo le ragazze o i luoghi dell'estate, perché l'orco quando si presenta non fa distinzioni di luogo o di sesso, no? Pensate per esempio ai due ragazzi francesi che stavano a Londra a studiare, sono stati torturati, uccisi con non so quanti colpi di coltello. Ora, siamo stati tutti giovani. I miei figli hanno fatto e fanno più o meno, naturalmente, le stesse cose che ho fatto io alla loro età. Io, quando ero ragazzo, ho girato l'Europa chiedendo passaggi a sconosciuti. Con gli amici ho bevuto, fumato e fatto un po' di tutto. Ho persino fatto politica attiva quando per le strade si sparava con una facilità mostruosa, chi ricorderà quegli anni. Ora, quelle esperienze mi hanno fatto diventare quello che sono oggi e sono stato fortunato per come è andata. Qualcun altro invece no. Ora, quando i miei figli erano piccoli, pensavo che se crescendo avessero fatto la metà, appena la metà di quello che ho fatto io da giovane, non avrei chiuso occhio né giorno né notte. Però non me la sono sentita di dire loro di rinunciare a godersi la loro gioventù, la loro vita. Ma purtroppo l'orco è sempre in agguato e spunta fuori proprio quando meno te lo aspetti. E Federica quella notte ha incontrato l'orco. Ma chi è l'orco? Ce lo siamo chiesti. Ora, Federica incontra Vittor, il suo assassino, insieme ad altri amici in un locale tranquillo, dall'atmosfera rilassata, pieno di ragazzi che, come normale nelle comitive estive, si aggregano e si disperdono in un modo continuo di incontri, da quali a volte scaturiscono amori e passioni estive, insomma. E Federica e la sua amica di viaggio si separano perché decidono di andare in locali diversi e si danno appuntamento a più tardi, quando rientreranno in albergo. L'estate, in queste circostanze, succede spesso di separarsi, insomma, così come può capitare di stare fuori tutta la notte senza rientrare in albergo. Nulla di strano, nulla di male. Non ci sono pericoli. Vittor non è uno sbandato, non è un delinquente abituale, non è un pericolo. E se ci pensate bene, Vittor, tra virgolette, è uno dei nostri figli. Perché altrimenti come possiamo definire un ragazzo galante, sicuramente, insomma, gli piacevano le ragazze, però garbato, è che le foto apparse sul giornale ci mostrano allegramente abbracciato con Federica che sorride. Ma allora anche i nostri figli possono diventare orchi? E com'è possibile questo? Ora, la risposta sembra purtroppo semplicissima, l'ha dichiarato lo stesso Victor, basta essere strafatti di droghe. Si parla molto dell'orco in questi casi, ma nessuno parla seriamente delle micidiali droghe sintetiche di ultima generazione che vengono distribuite nelle discoteche senza nessuno che li contrasti. Sono droghe terribili che stimolano l'aggressività sessuale dei maschi, abbassano le inibizioni e li inducono a ottenere il piacere a ogni costo, se necessario anche con la violenza, fino anche alla vista del sangue. Nessuno si preoccupa di informare adeguatamente i ragazzi e soprattutto le ragazze, che purtroppo sono le principali vittime, che le disco drugs comportano proprio questo rischio, che si amplifica enormemente con l'uso di alcolici, sempre, da sempre e sempre più diffusi tra i giovani. Io una sera in un pub sono stato a guardare un po' un gruppo di ragazzi, insomma mi sono impressionato a vedere quello che riescono a mandare giù i ragazzi di questa generazione. Da giovane capitava anche a me di ubriacarmi, Francesco, credo sia capitato a tutti. Ma non mescolavo alcol e droga, ovviamente. Oggi è diverso perché i ragazzi soffrono nel rapporto con gli altri, almeno questa è l'impressione che io ricavo, di ansia da prestazione, ma non solo sessuale, e si affidano a tutto ciò che li può far sentire forti e sicuri. E queste pillole, così come la cocaina che ormai viene venduta al costo di una pizza, la mini dose di cocaina costa come una pizza e una birra, pochi euro, ci riescono a come queste pillole. Il risultato poi lo leggiamo sui giornali la mattina dopo. Ora, Iorete del Mar non è diversa da Rimini o da Forte dei Marmi, insomma, posti dove fare amicizia è più facile che altrove, dove gira di tutto, perché è facile trovare di tutto, fumo, erba, ma soprattutto ahimè droghe sintetiche. Vittor Diaz Silva è un ragazzo di 29 anni, con una fidanzata e tanti amici. Ora, com'è possibile che un ragazzo qualunque si trasformi in un mostro, in un assassino? Vittor ha dichiarato, non mi ricordo quasi nulla, ero strafatto di droga ed alcol. Ecco la spiegazione. Però mi domando, forse non basta, forse bisogna capire di più, bisogna scavare un po' di più per capire com'è che possa esserci questo meccanismo. Però io non ho la forza per approfondire più di tanto. Allora penso che dobbiamo chiedere qualche aiuto e magari sentiremo anche i nostri ascoltatori che cosa pensano di questo fatto. Io ho deciso di coinvolgere una, tra virgolette, vecchia amica, un'amica di Radio Radio, certo, che è la dottoressa Viviana Frigino, che è una psicologa che si occupa di analisi del sociale e di psicologia cognitiva e, come tutti sanno, è anche un animalista e si interessa anche molto del rapporto tra l'essere umano e il mondo animale. Ora, sentiamo, Viviana, intanto buongiorno. Salutandola, buongiorno Viviana.
Buongiorno, buongiorno Franceschi.
Franceschi, state? Sì, buongiorno, grazie. Buongiorno. Senti Viviana, tu hai sentito, suppongo, quello che io ho detto. È davvero colpa della droga e dell'alcol se i ragazzi, cioè se i nostri figli, possono trasformarsi in orchi senza pietà? Oppure c'è un disagio, che ne so, più profondo, che aleggia sui nostri giovani e del quale dovremmo magari avere più conoscenza e prendere più coscienza?
Guarda, sono vere entrambe le cose. Effettivamente è colpa della droga e dell'alcol se i ragazzi si trasformano in orchi. Hai detto bene a proposito del tipo di violenza che scatenano. Voglio subito, a proposito, sottolineare il fatto che molti medici, le famiglie devono ascoltarli, del pronto soccorso, e purtroppo ecco uno ci si imbatte quando sta già nel dramma, si trovano a visitare ragazze che hanno subito violenza e hanno verificato che queste droghe non solo scatenano la violenza e il mancato controllo, ma scatenano un desiderio sessuale che deve essere appagato anche proprio con la violenza fisica, il sangue fino alla morte. Quindi quelli che sono sicuramente dei comportamenti disinibiti dalla droga sono anche proprio stimolati e scatenati dalle droghe in sé. Quindi questo è importantissimo. Ed è
da
vero,
tutte le droghe o da queste
ultime? No, ci sono proprio delle ultime droghe sintetiche che hanno proprio questa particolare caratteristica. E forse per questo, oltre più che terrorizzare le vittime, le ragazze, io direi di stimolare i genitori a far sapere ai loro figli che potenziali orchi, perché purtroppo il maschio ha una condizione fisica di vantaggio rispetto alle donne, questo è innegabile, a fargli capire che mentre loro si divertono possono diventare gli orchi anche non volendo. Quindi salvaguardare sicuramente le ragazze, cercando di informarle, soprattutto informare i ragazzi di come possano diventare carnefici e quindi vittime di una droga e di una tragedia che condizionerà e cambierà la loro vita, oltre a quello della vittima.
Viviana, scusa, ma perché i ragazzi dovrebbero, cioè è proprio perché hanno bisogno di sentirsi più sicuri che prendono le droghe? Qual è il motivo che induce un ragazzo normalissimo, direi tra virgolette, almeno? Insomma.
Guarda, sono cambiate le motivazioni per rivolgersi alla droga. Quando si parla di droga non è che si può fare un unico discorso, perché è molto diverso è l'uso della droga in Sud America, in Centro America, dei bambini, dei ragazzi che annusano colla e masticano foglie di coca per sopravvivere alla fame, oppure l'uso dell'eroina che si faceva negli anni 70-80, quando in qualche modo in mezzo a tanti ragazzi che volevano cambiare il mondo, volevano cambiare le regole e ci credevano in tutto questo, sicuramente si sono infiltrati dei ragazzi che volevano un cambiamento, perché in realtà non reggevano sulle loro spalle le responsabilità. Poi quando si sono trovati invece che cambiare il mondo è una responsabilità ancora più grossa, l'eroina è diventata una fuga. Adesso è diverso, io direi che questi ragazzi sono fin troppo sicuri di sé, perché oggi come oggi avere qualche soldo in tasca, questo rappresenta la sicurezza, la base. Quindi su questo diciamo quello che agisce adesso non è tanto la ricerca di una migliore prestazione, quanto proprio il desiderio di una sfida. Infatti non dobbiamo generalizzare, sono una certa parte dei ragazzi che sceglie questa sfida, la sfida dello sballo per provare emozioni, per superare quella
Scusa Viviana, mi viene però una domanda, mi viene in mente una domanda mentre tu parli. Sì. Ma questi ragazzi, o almeno questa parte, insomma, questi ragazzi comunque in genere, questa generazione di giovanissimi che cerca questa sfida e la cerca anche saltandosi attraverso le droghe, non sono gli stessi che qualcuno ha definito, che forse sono perché stanno a casa fino a non si sa quale età, i bambacioni, cioè quelli che tutto sommato stanno lì tutta mamma e papà a casa?
Ma no, non dire no, non necessariamente. Sono tanti ragazzi che stanno a casa con mamma e papà e sarebbero più che in grado di vivere la loro vita autonomamente, ma sono veramente strettamente le condizioni economiche ad impedirglielo. E ci sono ragazzi invece che hanno una prospettiva di vita diversa, cioè che una volta che fanno il loro lavoro e hanno qualche soldo in tasca cercano la sfida più semplice, più raggiungibile. Bisogna anche dire che i ragazzi oggi vivono anche il disagio di non poter raccogliere nessuna sfida, piccola o grande che sia. Cambiare il mondo non se ne parla, ormai non ci crede più nessuno. Crearsi un futuro, anche quello non se ne parla, non si sente altro che i giovani non c'è futuro, non avranno neanche una pensione, non ci sarà neanche un pianeta in cui vivere, perché stiamo andando verso il disastro. Quindi i ragazzi raccolgono le sfide più semplici, quelle veloci in poche settimane, quelle rappresentate, mostrate dalla televisione, quindi vincere, non so, superare le 12 settimane sull'isola, nella casa, il concorso di amici per le veline, oppure il chirurgo che con pochi ritocchi ti apre il mondo, perché una volta che sarai bella potrai diventare, scusate la battuta, anche ministro, ma insomma questo è quello che si vede.
Scusa, e quindi non pare che non basti essere solo belle, Viviana, scusa.
No, questa, non
questo è stato un colpo basso.
Ma figurati, ci porti su questo terreno, a me e Francesco che siamo dei ragazzacci.
È stato un colpo basso, allora resta Viviana.
Era solo per dire che la bellezza viene sopravvalutata sicuramente da una parte della gioventù.
Resta lì Viviana Frigino, Francesco Febraro, il filo diretto lo apriamo, attenzione, 06 88 33 0 33 800 86 25 01, tra poco. Il giorno speciale di Radio Radio, Francesco Febraro.
Eccomi qui nuovamente.
Giacca e cravatta, camicia bianca, in gran forma.
Oggi sono stato in ferie.
Ah sì, quindi in ferie.
Però ero all'università per le lauree, le tesi di laurea, quindi insomma, ci si deve presentare.
Certo,
a parte mi sembra che sia
sempre
un abbigliamento usuale, non mi sembra.
Forse il colore un po'
sì,
più
l'accostamento di colore, sì.
Più riuscito, vivace, più sì, brillante. Sì, la dottoressa Viviana Frigino. Viviana, buongiorno.
Buongiorno.
E gli ascoltatori, dai che riprendiamo, parlavamo del
sì,
probabile orco cattivo.
Di come un ragazzo qualunque, diciamo, può trasformarsi nell'orco cattivo.
In un pericolo pubblico.
Un pericolo pubblico, un assassino, appunto, come il caso di Victor, attraverso droghe, alcol, eccetera. Io però volevo chiedere una cosa a Viviana, se non abbiamo ancora ascoltato.
No, ce li abbiamo.
Se abbiamo ascoltato, diamo
subito
la sponda agli ascoltatori.
06 88 33 033, Massimiliano e Salvatore. Massimiliano, buongiorno.
Buongiorno, complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Grazie
Massimiliano. Consiglio alla Bergovic, scenda in politica.
Io darei un consiglio a quelli che stanno in politica di venire a fare il lavoro di Bergovic.
Benissimo.
Grazie.
Io
Max,
mi rifaccio ad un libro che secondo me è stato molto poco evidenziato, Elogio della guerra di Massimo Fini.
Io
credo che in questo momento purtroppo l'unica cosa che riporterebbe il mondo, non solo la gioventù ma tutte quelle speculazioni, quelle follie del petrolio, delle multinazionali agroalimentari, e con questi anche questa perdita di valori totale, questa perdita di concettualità del bene e del male, purtroppo è l'assenza di un conflitto bellico come è stata la Seconda Guerra Mondiale, che ha portato alla rinascita in Europa, nel mondo, di un'attività di valori, di quelli che noi ricordiamo, che ricorda mio padre, che ricordo io, e purtroppo è questa, è l'assenza, è triste dirlo, ma è l'assenza di un qualcosa che riporti tutti quanti realmente con i piedi.
Massimiliano, tu intendi dire che è tutto troppo facile?
Tutto troppo facile. È la perdita concettuale di ciò che è il valore della vita, che si apprende solo ed unicamente nell'estrema ratio.
Capisco, sì, chiarissimo quello che ci vuoi dire, Massimiliano.
Viene portato a livello planetario e sì, sistema, sì. Un momento in cui tutti quanti ricorderanno e ricominceranno a pensare nella maniera più corretta.
Grazie Massimiliano, grazie. E Viviana, tu che ne pensi, Viviana? Perché tu ti ricordi, abbiamo fatto noi una trasmissione, Francesco, proprio parlando di quel libro dal titolo Uno straordinario amore per la guerra. Di uno psicologo, giusto Viviana?
Ce lo ricordo. E
tu che pensi? Cioè, serve addirittura la guerra?
Guarda, questo si dice da sempre, che in qualche modo la necessità di sopravvivenza ci rimette in gioco. Io devo dire questo significa veramente che non impariamo niente dalla nostra storia, che ogni essere umano ricomincia da capo, e significa veramente che siamo le bestie peggiori, perché nel mondo animale non servono guerre per dar valore alla vita e al rispetto di un equilibrio, perché nel mondo animale tu sai, si uccide solo per necessità, mai per guerre di territorio come noi facciamo. Quindi diciamo, arrenderci a questo secondo me sarebbe un fallimento per l'umanità. Io credo che invece dovremmo mettere mano alla nostra capacità di migliorare, cioè a capire che il progresso non è stato quello che abbiamo creduto finora, che il fatto di avere tutto non ci ha reso migliori, ma non per questo dobbiamo secondo me cedere il passo alla guerra, questo mai. Dobbiamo mettere sulla bilancia quelli che sono i valori e recuperare un modo diverso di attribuire valore alle cose. Anche la sicurezza della sopravvivenza è un valore.
Se sai Viviana, questo che tu stai dicendo, sì. Siamo tutti d'accordo, credo. La domanda è come?
Ma
no? Non credo che tu abbia la risposta, magari tu l'avessi, ma insomma la domanda è come fare per arrivare a questo.
Non è una cosa impossibile, purtroppo diventa impossibile perché sono pochi quelli pronti a fare un passo indietro. Basterebbe un passo indietro da parte di tutti, senza sacrificare sempre gli stessi, nel senso che adesso noi andiamo avanti verso la fine, verso la guerra, verso la distruzione, mentre c'è una parte del mondo che paga. Invece se tutti facessimo un passo indietro, se tutti rinunciassimo a quel superfluo che significa consumo,
sì, che poi basterebbe appunto rinunciare proprio al superfluo, non è che bisogna necessariamente...
Veramente basterebbe rinunciare al superfluo, perché quello che fino a 20 anni fa era assolutamente necessario ed era giusto, perché una casa, del cibo, il pane sulla tavola, l'armonia in famiglia, questi erano un obiettivo di grande ricchezza, oggi si è spostato grazie a un messaggio che ci arriva assolutamente deformato dall'informazione di quello che è il benessere, e si è spostato chiaramente la carota, viene spostata continuamente. Ma se noi facessimo un attimo di mente locale su quello che veramente ci serve, su quello che veramente ci rende felici, guarda, facendo questo piccolo passo indietro ce ne sarebbe per tutti e senza guerra.
Salvatore, buongiorno.
Buongiorno. Senta, io prima stavo sentendo una cosa e stavo detto una cosa giustissima, no? Mi spiace per la ragazza che è stata uccisa in Spagna, per carità,
certo,
una cosa bruttissima, però è vero che ognuno di noi in famiglia c'ha un qualcosa che noi non sappiamo, cioè ci abbiamo dei figli, però diciamo non esiste più dialogo. Voglio dire due cose in due secondi. L'anno scorso in Sardegna, quest'anno a Porto Recanato, vicino ad Ancona, alle 2, alle 3, alle 4 di mattina rientriamo a casa nel camping, nel bungalow, come lo vuole chiamare, esci fuori per fare la passeggiata sulla lungomare, trovi ragazzi dai 12 ai 13 anni la mattina, il giorno dopo in spiaggia, noi che ci abbiamo figli, di che cosa si parla? Del figlio di quella fianca che stanotte alle 3, alle 4 stava in giro a fumare le sigarette con la miniconna corta. Non si parla mai dei propri figli. Allora, io vorrei dire una cosa, non lo so se la dottoressa è d'accordo, cioè, oggi come oggi, si parla solo a vedere i fatti degli altri, non guardiamo mai i propri facenti.
Cioè, non si presta attenzione al problema che potremmo avere in casa nostra.
Esatto, io voglio avere, a casa sua, lei c'ha un figlio, si droga, io invece di avere il coraggio di venire da lei, lo dico agli altri, oh, guarda un po' il figlio di Stefano, si droga, ma scusi, ma vediamo un po' se si droga nostro figlio. Cioè, non esiste più dialogo fra padre e madre, madre e figlia, amico e amico, zio e nonno, il benzinaio col macellaio, cioè non esiste più niente. Noi che cosa facciamo? Pensiamo solo a vedere il male degli altri. Cioè, se noi finché ridiamo, stiamo bene, in famiglia va tutto bene, come succede una disgrazia, allora ce ne accorgiamo che non ci abbiamo più dialogo.
Salvatore,
il dialogo di una volta, come bisogna fare?
Beh, intanto Salvatore, magari rivedersi tutti a cena insieme la sera, già quello è un sistema. Dai,
Salvatore,
Viviana, abbiamo un minuto.
Sì, Salvatore ha ragione, però devo purtroppo dire che non solo questo si sa, abbiamo la tendenza a vedere quello che accade al nostro vicino e non nella nostra casa, però è anche vero che è estremamente subdolo il pericolo di queste droghe, perché è veramente difficile accorgersene, bisogna avere un rapporto molto profondo con il proprio figlio, che non sempre è possibile, non solo perché siamo assenti o superficiali, ma anche perché i nostri figli sono anime a sé, ognuno di loro ha un suo modo di vivere la sua vita, non tutti sono così disponibili a mettere in discussione, quelli che sono più introversi, quelli meno. È molto difficile capire quello che sta accadendo ai nostri figli, dobbiamo tenere d'occhio tutto un insieme di cose, ma io voglio finire con un consiglio che voglio dare a tutti, più che solo vigilare, che non è facile rendersi conto e accorgersi, soprattutto dare messaggi che possano aiutare, dare l'esempio che può aiutare. L'importante è l'esempio che si dà in famiglia, non predicate qualcosa che poi non fate come genitori. Quindi l'esempio è fondamentale, perché quando si è anche in preda a una droga, per cui il controllo, le soglie si abbassano, quello che è radicato nel profondo, nell'inconscio, insieme alle nostre pulsioni, alla nostra ombra, alla nostra energia, sono tutti quegli esempi che la nostra famiglia, i nonni, i padri, ci hanno dato e si sono radicati fin dalla nascita, e solo quelli possono contenere certi comportamenti. E soprattutto, mi raccomando, alle mamme, ai papà, nei confronti delle femmine, delle loro femminucce, quindi vulnerabili, delle loro figlie, non le terrorizzate, la paura paralizza, offusca la mente, offusca il corpo, e poi voi lo sapete, la paura si sente chimicamente, si percepisce,
crea un'attesa di paura ulteriore.
E non solo, ma il carnefice chimicamente percepisce, fiuta la paura nell'altro. Voi sapete gli animali, no? Quando due animali si incontrano e uno vuole, sa di essere più debole, guarda da un'altra parte, evita, sposta, non si presta a raccogliere la sfida. E quindi mi raccomando, non terrorizzate le vostre figlie, invitatele ad essere pronte, lucide, reattive, paura mai. Tutte le volte che sentite che una ragazza si è salvata da una situazione è perché ha avuto la prontezza di reagire, e la paura invece ci paralizza, ci blocca la gola. In moltissimi casi si poteva salvare la ragazza, bastava urlare, invece non ce l'ha fatta, la vergogna, l'imbarazzo, imbarazzo, l'incapacità di reagire. Ecco, non terrorizzate le vostre figlie, e questo anche i padri, ma abituatele a vivere situazioni anche di pericolo e a saper reagire a queste situazioni, e quindi avviatele a discipline che le possano abituare a essere completamente rilassate e vigili nello stesso tempo. Sarà un aiuto per la loro sopravvivenza fisica e anche nella vita, nel lavoro, nei rapporti con gli altri. Quindi date una sfida diversa ai vostri figli, a cambiare il loro approccio alla vita. Paura mai.
Noi dobbiamo chiudere.
Beh, io devo dire che ho seguito il consiglio di Viviana, ovviamente, perché i miei figli, io ho uno dei miei figlioli che sta a Londra, è partito proprio il giorno dopo che ho letto sul giornale di quella vicenda di quei due ragazzi francesi torturati e uccisi proprio a Londra. E la tentazione di dire a mio figlio: attenzione, è successo questo, è stata fortissima, devo dire onestamente. Io ai miei figli, per metterli in guardia, ho solo detto di ricordarsi che il mondo è tutto come Roma, bellissimo, divertente, ma con qualche pericolo. Io ho detto: godetevi la vita con un pizzico di attenzione. Io non penso che è sbagliato, è questo che credo che si debba fare, insomma, perché un po' di attenzione ci
certo,
vuole.
Certo, non guidare a fari spenti nella notte. Questo è chiaro. Però avere fiducia che il mondo non è solo violenza, non essere proiettati nella violenza e nel pericolo, ma essere proiettati nella propria forza, nella propria capacità di percepire il pericolo e di godere la vita con esprimendo se stessi, ma con lucidità, e la lucidità ce la dà quella sicurezza che si acquisisce anche nella capacità di reagire alle situazioni. Quindi i genitori non devono evitare le situazioni ai propri figli, ma abituarli dalle piccole alle sfide più grandi a reagire alle situazioni anche di pericolo. Anche noi da ragazzine quante volte ci hanno sparato a
tirare le unghie, tirare fuori le unghie
mentre cercavamo di rubare una mela da un albero. Piccole sfide che però ci hanno abituato anche a scappare.
A scappare da quello che spara, sì.
A vivere.
Grazie Viviana, una buona giornata a te e un buon fine settimana a tutti i nostri ascoltatori. Spero di aver introdotto un ulteriore elemento di riflessione su quello che può avvenire all'interno delle nostre famiglie, di noi stessi.
E dobbiamo cercare di rimettere in pista anche semplicemente qualche piccola abitudine, come quella dell'incontro,
di parlarsi più, di incontrarsi e di volersi un po' più bene tra noi.
Ciao Francesco,
ciao, buon fine settimana a tutti.
Linea alla regia.
Chiama un giorno speciale allo 06 88 33 033.